Però non perdete neanche l'occasione di informarvi su qual è il modo migliore di presentarsi al lavoro, perché a volte, soprattutto durante i colloqui conoscitivi, quindi i primi colloqui di lavoro, veniamo sicuramente giudicati anche per il nostro abbigliamento. È importante sapersi presentare al lavoro, avere un abbigliamento adeguato, ed è per questo che l'esperta, la psicologa della moda Paola Pizza ha ovviamente deciso di dare un corso proprio specifico di business look. L'abbiamo in collegamento con noi, dottoressa Pizza, buongiorno.
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 Ebbene, dottoressa Pizza, quanto è importante oggi, ma io penso come sempre, presentarsi al lavoro nell'abbigliamento giusto?
È importantissimo perché nei primissimi minuti della relazione noi diamo una comunicazione di noi, e sulla base di quella prima comunicazione si formano le prime impressioni che danno poi origine a un comportamento successivo dell'altro e qualche volta anche addirittura al crearsi della reputazione. È il nostro primo biglietto da visita, il nostro aspetto sul lavoro. Quindi è importante non preoccuparsi soltanto degli abiti che donano, che ha un errore che molti fanno, ma cercare gli abiti e gli accessori che siano espressione della propria identità e di quella dell'azienda. Quindi il mio consiglio è quello di investire un po' di tempo per decidere come presentarsi sul lavoro, come vestirsi sul lavoro. Per questo ho creato questo videocorso Business Look, che è molto veloce, dura soltanto un'ora e mezzo, molto snello, ma anche molto efficace, perché attraverso una serie di esercizi, sono 11 gli esercizi, e un Business Look Plan in 4 punti, si preoccupa proprio di migliorare la versione che ognuno di noi dà sul lavoro e riuscire a comunicare con più efficacia la professionalità, ma anche, perché questo spesso le persone non ne sono consapevoli, ma anche raggiungere con più efficacia gli obiettivi. Camice, perché gli abiti ci aiutano anche a questo.
Certo, possono darci una mano, una bella mano in questo senso. Camice, scarpe, maglioni, vestiti, come orientarsi?
Ma ci sono indubbiamente degli errori da evitare. Secondo me l'errore più comune che si fa è quello di pensare che se si è bravi, se si è molto competenti, quindi non so, si esce dall'università con un voto alto, si lavora già da tempo e se si ha un ruolo, pensare che siccome si è bravi non è importante curare la propria immagine è sbagliatissimo. Perché le prime impressioni sono comunque sempre le basi della conoscenza, e la conoscenza orienta le relazioni, quindi è veramente importante. Sempre tra gli errori da evitare è evitare gli eccessi vanno sempre evitati. Gli eccessi si possono fare nel tempo libero, quando si è con gli amici, in vacanza, ma i capelli colorati, l'infradito da spiaggia, i pantaloncini corti, i tacchi troppo alti, cioè i tacchi vertiginosi, quelli che danno una andatura ondulante, oppure gli abiti super aderenti o gli abiti succinti, vanno assolutamente evitati, perché il lavoro non è il luogo degli eccessi, ma è il luogo delle competenze.
Quindi sobrietà, diciamo, è il termine giusto, però questo è facile per un uomo, perché immaginiamo che gli uomini se la cavano bene, dottoressa, con un completo, una cravatta sì o no, a seconda appunto del tipo di ruolo, ma anche dell'azienda, ma con un completo sicuramente ci togliamo il pensiero. Per una donna è ben diverso, perché anche una scollatura può avere un più o un meno.
Ma secondo me non è tanto questo il problema, quanto la questione degli ambienti di lavoro che dicevamo prima. Cioè, se io sono un insegnante, non ha senso che vada a scuola con la scollatura, con un vestito che mi valorizza. Se sono un giornalista televisivo, è chiaro che dovrò stare un po' più attento a indossare camicie più carine, tubini, non lo so, vestiti che mi possono anche valorizzare il corpo. Dicevamo questo a microfoni spenti. Vestirsi dice anche di noi e di quanto ci valorizziamo, penso.
Certo, e valorizzarsi è estremamente importante. Credo che uno dei punti fondamentali, uno dei miei primi consigli, è proprio quello di parlare del proprio valore, quindi di scegliere abiti e accessori che valorizzano la propria identità. Se il proprio punto forte, per esempio, è la grinta e la determinazione, e lavoro in un ambiente dove questo elemento è importante da comunicare, sceglierò tagli decisi, per esempio capi di qualità, accessori grintosi e colorati, colori che esprimano positività e decisione, e eviterò, per esempio, se sono una donna, uno stile romantico da sognatrice, lo stile robe de chambre con gli abiti pigiama. Ognuno di noi deve fare qualcosa per promuovere la propria immagine. Devo dire che nella mia ormai molto lunga esperienza di consulente d'immagine ho visto molto spesso, come appunto dicevate voi, uomini in giacca e cravatta e donne magari di pari grado, addirittura di grado superiore, con golfini o con abitini senza grinta, di quelli che uno metterebbe per una giornata in relax in casa. È un errore enorme. L'abbigliamento è un modo per promuovere la propria immagine, quindi si deve sempre usare un abbigliamento che valorizza anche il proprio ruolo, non necessariamente un tailleur, anche se la giacca è un capo che io amo particolarmente, che dà molta più grinta perché ha le spalle un po' più imbottite, quindi dà più grinta, ma non necessariamente un tailleur, ma comunque un abito strutturato, un taglio, un colore di qualità e soprattutto un particolare. Perché una cosa terribile è anche questo usare un abbigliamento che sia un uniforme, no? Tutti uguali, senza grinta, pantalone nero, la camicia bianca, senza niente. Questa immagine così di mediocrità, no? di mancanza proprio di grinta. Invece un particolare, che può essere un accessorio colorato, qualche cosa di particolare. Se noi guardiamo alcuni personaggi, non so, Christine Lagarde ha sempre un foulard che le dà un tocco di colore, una borsa particolare. La presidente del Senato Casellati, per esempio, ha sempre degli orecchini che spiccano. Oppure pensate alle giacche colorate di Angela Merkel, cioè, dei particolari che danno proprio la comunicazione della persona,
che
non
ci identificano
del ruolo.
Anche, per esempio, io ricordo un collega che indossava, forse indossa ancora sempre, le Converse jeans maglioncino, e in quel modo lui poteva presentarsi ovunque anche rispetto al ruolo. Valorizzarsi è importante rispetto alla posizione che ricopriamo nell'azienda o comunque nel lavoro, e anche rispetto al corpo che abbiamo, penso, dottoressa Pizza. Ci sono persone che hanno dei punti di forza che non scoprono, quindi una scollatura ci può aiutare a rendere un po' più luminosa la parte anteriore, insomma, del nostro corpo, o un pantalone anche che può rispondere meglio alle nostre gambe, come dire. C'è l'abbigliamento dovrebbe essere scelto anche in base a come siamo fatti.
Io credo che sia importante valorizzarsi, indubbiamente, quindi scegliere quello che valorizza il nostro corpo, il proprio corpo. Se il punto di forza sono le gambe, certo metterò una gonna, non cortissima sul lavoro, ma una gonna che magari valorizza una parte del corpo che è forte. Ma ecco, non, l'errore è limitarsi solo a questo, è un gravissimo errore. Devo cercare gli abiti, gli accessori che valorizzano la mia identità e che sono in sintonia con il contesto, perché uno degli elementi importanti è essere connessi con gli altri sul lavoro, quindi non mai utilizzare un tipo di abbigliamento che sfida il dress code aziendale oppure quello del proprio gruppo professionale. L'abbigliamento deve servire non per lottare contro gli altri, ma per valorizzare le proprie competenze. Quindi sì, salvaguardare l'originalità, quindi non usare gli abiti come uniformi, ma cercare di valorizzare la persona oltre il proprio ruolo, ma anche sì al fare di ognuno di noi un brand. Quando appunto diceva del collega che veste in un certo modo, anche qui possiamo pensare a tanti personaggi che hanno usato uno stile d'abbigliamento come proprio segnale distintivo, no? Non so, basta pensare a Zuckerberg, per esempio, no? Che ha indossato la felpa e i jeans anche a Wall Street per dare l'idea appunto dell'essere un giovane diverso dagli altri e di un'azienda tecnologica. Oppure per esempio il golfino di Marchionne, che credo rimanga nella storia. o per esempio se pensiamo a personaggi del passato, Margaret Thatcher che aveva sempre questi tailleur di taglio maschile, sempre le décolleté nere, Steve Jobs che aveva sempre lo stesso tipo di abbigliamento, il jeans Levi's, la maglietta nera con lo alto di Semigliache e le scarpe New Balance, quindi uno stile che caratterizza una persona, ma uno stile che esprime la propria identità e che è in sintonia con l'identità aziendale, perché altrimenti si fa un errore, esatto. Non c'è un unico modo di vestirsi.
Ecco, io sono perfettamente d'accordo.
Ci sono tanti
e poi
modi.
Gli esempi che abbiamo citato sono esempi di persone che in qualche modo avevano anche qualche cosa da dire nella loro azienda, perché o sono stati fondatori o sono stati magnati, cioè voglio dire, sono state persone che hanno creato la loro azienda, la loro immagine e somiglianza, e questo è fondamentale perché hanno dato proprio un timbro, no? Uno stampo, per cui nessuno si aspetta in una società informatica ovviamente che ci sia un formalismo completo, mentre invece mi aspetto in una grande società dove ci sono ad esempio i legali che invece ci sia più formalità, cioè c'è proprio ovviamente un dress code da rispettare, il problema è comprenderlo, riconoscerlo, ed è per questo che insomma lei si mette a disposizione, dottoressa Pizza. www.psicologiadellamoda.com è il sito della dottoressa Pizza, dove potrete insomma vedere questo corso e insomma vi può sicuramente aiutare anche ad andare avanti nella vostra carriera, perché è un elemento indispensabile. L'ultima parentesi che io vorrei aprire con lei, adesso la recuperiamo, è una cosa che può essere discutibile o meno, cioè quella dei tatuaggi, Annalisa. Oggi cioè, abbiamo visto che i tatuaggi non conoscono più frontiere, vengono fatti in tutte le parti del corpo, gli artisti se li fanno anche sul volto, ed effettivamente però il tatuaggio è qualche cosa che negli ambienti più formali può creare disturbo. Allora bisogna capire con la dottoressa Pizza se sono stati sdoganati o se invece è il caso purtroppo di coprirli. Dico purtroppo perché chi li ha magari desidera fare una carriera di un certo tipo e deve coprirli.
Ma teoricamente se ci si fa un tatuaggio si è consapevoli delle conseguenze del tatuaggio da un punto di vista estetico e rispetto al lavoro e al ruolo che si ricopre in azienda. Tendenzialmente vengono fatti in punti del corpo nascosti, quindi il problema non sussiste in quel caso.
Io ho visto mani, ho visto dita ultimamente, ho visto
sei andata
nuche,
sul trasgressivo pesante,
nuche tatuate.
Dove hai visto?
In giro, e mi sono anche fatta delle domande rispetto alle persone che avevano queste mani tatuate magari con un bellissimo orologio, con un bellissimo completo, e poi usciva fuori la coda di un serpente sul dorso della mano. Dottoressa Pizza, eccoci. Dottoressa Pizza, eccoci. No, stavamo parlando dei tatuaggi, l'ultima cosa.
Sì.
Adesso il tatuaggio più o meno è diventato molto, molto comune. Dicevamo non c'è più frontiera sul corpo per farlo, persone che se lo fanno sul collo, sulla nuca, addirittura anche gli estremi, sul viso, ma insomma sulle mani, no? Come viene visto il tatuaggio?
Ma vale sempre il discorso del partire dalla propria identità e capire l'identità aziendale. Ci sono delle aziende dove è impensabile mostrarsi con un tatuaggio molto evidente. Poi ognuno può avere un tatuaggio sul corpo che copre sul lavoro,
certo.
E questo va benissimo, non c'è nessun problema. Ma tutto quello che è molto evidente va visto se è in sintonia. Questo non è uguale per tutte le aziende, dipende dal tipo di azienda, dipende dalla missione aziendale, dipende dall'immagine che l'azienda ha. Ognuno di noi quando lavora in un'azienda rappresenta l'azienda, quindi con il proprio abbigliamento deve comunicare l'azienda dove lavora, ed è impensabile in certe aziende avere un tatuaggio troppo visibile. E la stessa cosa vale e rientra negli eccessi, no? Se è troppo visibile diventa un eccesso, come può essere un eccesso un gioiello troppo evidente o una ridondanza di oggetti o di gioielli. E sono gli eccessi che sono da evitare sul lavoro. Poi ognuno nella propria vita veste per fortuna come vuole, no? E questo è il grande potere della moda, ma la moda deve essere assertiva. Quindi dobbiamo dimostrare la nostra identità, il nostro valore, chi siamo e le nostre preferenze, ma senza fare l'errore di perdere il senso di realtà, che è uno degli elementi fondamentali anche della buona educazione.
Ecco, e questo è fondamentale, perché c'è un tema legato proprio alla formazione, alla buona educazione. Beh, www.psicologiadellamoda.com, sito della dottoressa Pizza, su cui troverete tante informazioni. Noi la ringraziamo davvero anche per essere stata con noi, le auguriamo buona giornata e ci risentiamo senz'altro presto.
A presto.
Grazie a voi, grazie
e buon lavoro. Altrettanto.